Per rispondere a questa domanda, a me sembra che questo codice, in realtà, nonostante ne esistano molti altri, questo codice colmi un po' un vuoto, uno dei vuoti che ci sono in questa materia nel nostro paese. In Italia la storia dei codici di comportamento nel settore pubblico inizia nell'estate del 1993, quando il governo Ciampi presenta al Parlamento il proprio programma e afferma, tra le altre cose, di voler introdurre codici di comportamento per tutti i pubblici funzionari elettivi o di carriera, cioè sia per i politici sia per i pubblici dipendenti. Questa promessa è stata mantenuta a metà, è stata mantenuta soltanto per la parte relativa alla pubblica amministrazione, cioè per i pubblici dipendenti, perché sempre nel 1993 l'allora ministro Cassese emanò un codice di comportamento dei dipendenti pubblici che poi con qualche modifica è ancora in vigore. E quindi per una metà del settore pubblico, quella dei pubblici dipendenti, esiste un codice di comportamento, per l'altra metà, quella dei politici, non esiste. E questo codice, che si applica principalmente a esponenti politici, colma un po' in parte questo vuoto. In parte perché si applica solo ad alcuni politici, solo ai politici regionali o locali, ovviamente solo a quelli le cui amministrazioni decidono di aderire o che individualmente decidono di aderire. Visto che siamo in Parlamento, non posso fare a meno di notare una cosa che ho già notato altre volte, anche in sede di audizioni parlamentari. I parlamentari in Italia sono fra i pochi funzionari pubblici per i quali non esistono regole sul conflitto di interessi. Ecco, questo codice, per esempio, contiene anche delle norme sul conflitto di interessi. Da questo punto di vista, colmando un vuoto meno grave per quanto riguarda gli enti locali, perché in realtà il testo unico degli enti locali, quindi la legge fondamentale in materia di enti locali, una disciplina sul conflitto di interessi la contiene. C'è un articolo del testo unico degli enti locali, molto semplice, molto ben scritto, che risale al 1913 e che ha sempre funzionato molto bene. Quindi non è difficile scrivere le norme sul conflitto di interessi quando c'è la volontà politica di introdurre. Quindi questa è la prima cosa che volevo dire, anche per rispondere a questa domanda. Questo codice è importante perché agisce nella parte in cui il nostro ordinamento è carente, cioè il tema delle regole di comportamento per quanto riguarda i politici. E come lo fa? Lo fa in realtà però questo codice non si applica soltanto ai politici, ma cioè a quelli che la legge chiama gli amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri comunali, ma si applica anche ad altri funzionari dei comuni, delle province, delle regioni, per esempio gli amministratori degli uffici o delle società che siano stati nominati dai sindaci, dalle giunte, eccetera. Quindi ha un ambito di applicazione un po' più ampio. E quindi si applica non solo ai politici, ma anche un po' alla pubblica amministrazione, ma anche questo non è affatto in contrasto con i nostri principi legislativi, perché la legge sul pubblico impiego, nella parte in cui disciplina i codici di comportamento, prevede il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, quello di Cassese, ma prevede anche che ogni amministrazione possa darsi un proprio ulteriore codice di comportamento più dettagliato. Quindi nella legge c'è già un invito ai singoli enti a darsi delle regole di comportamento più precise, che è quello, esattamente quello che questo codice si fa. Dicevo, come interviene in questa materia questo codice? In un modo che definirei esercizio coordinato di autonomia. Avviso pubblico è un'associazione di enti autonomi, ognuno dei quali autonomamente, liberamente, può decidere di applicare, di impegnarsi a rispettare questo codice. In questo modo si ha un buon bilanciamento fra due esigenze: l'esigenza di avere regole di comportamento abbastanza diffuse, abbastanza condivise, comuni a diversi enti, ma viene anche rispettata l'autonomia di ogni ente. E questo codice non avrebbe potuto essere emanato dal Parlamento. Il Parlamento italiano non avrebbe potuto fare una legge con questo contenuto, perché il Parlamento italiano non ha il potere di disciplinare le regole di comportamento dei consiglieri regionali, dei presidenti della regione, eccetera, ed è molto dubbio anche che la legge dello Stato abbia il potere di disciplinare questa materia per gli enti locali. In questo modo il problema viene aggirato, perché insomma, viene risolto, perché sono gli stessi enti locali che liberamente fidarsi delle regole di comportamento. Quindi si risolve la tensione tra le esigenze di autonormazione e quelle di eteronormazione. Abbiamo un fatto di autonormazione, ogni ente adotta liberamente il codice, però lo fa sulla base di un coordinamento con altri enti territoriali. Mi sembra anche importante l'elemento della volontarietà, il fatto che questo codice si può aderire o non aderire. In definitiva è rimesso alle forze che governano, alle forze politiche che governano le singole amministrazioni, la decisione di adottare o non adottare questo codice. E questo è un altro aspetto importante perché nell'assenza di regole generali, di regole di comportamento per il personale politico, in parte questo vuoto è stato colmato dall'intervento dei partiti, che a volte si sono dati dei codici di comportamento. Questo codice non è affatto in contrasto con i codici di comportamento che i partiti possono decidere di dare ai propri esponenti, ai propri rappresentanti, anzi al contrario, questo codice può servire, potrebbe anche essere adottato dai partiti, nel senso che qualche partito potrebbe anche decidere che questo codice va promosso nelle amministrazioni in cui quel partito è al governo. Dei contenuti ha già parlato il professor Vannucci, io vorrei sottolineare per quanto riguarda il contenuto di questo codice che è particolarmente ricco, particolarmente ampio, non so se sia completo, non so se esaurisca tutti i problemi di etica pubblica che possono porsi agli amministratori locali, sicuramente affronta tutti quelli principali, cioè li affronta proprio perché il metodo è quello indicato dal professor Vannucci, cioè si è partiti dai problemi concreti, si è partiti anche dai fatti di cronaca, perché sono quelli che suggeriscono i problemi esistenti, quindi su questa base si è cercato di affrontare i problemi reali che si pongono nelle amministrazioni locali. C'è anche un articolo che consente un successivo adeguamento del codice di comportamento, se si è dimenticato qualcosa lo si potrà introdurre in seguito, ma la ricchezza di contenuti di questo codice risulta dal fatto che questo codice contiene non solo regole di comportamento individuali, ma anche regole per l'organizzazione, per l'ente nel suo complesso. Si avvicina un po' a qualcuna delle proposte che la commissione di cui il consigliere Granelli e io facciamo parte sta avanzando, cioè l'idea di introdurre nelle pubbliche amministrazioni modelli organizzativi di comportamento che regolino non soltanto la condotta degli individui, ma anche la condotta degli uffici, delle amministrazioni nel loro complesso e che siano a loro volta sanzionabili. E poi direi che questo codice di comportamento è influenzato dal fatto di rivolgersi in primo luogo tra soggetti politici, quindi affronta problemi come quello della responsabilità dei politici nei confronti degli elettori e quindi della trasparenza, del rendere conto di ciò che si fa, dei rapporti con i mezzi di comunicazione e quant'altro. Altra norma importante, segnalata anche dal professor Vannucci, è quella sulle restrizioni successive, cioè sulle cose che non si possono fare anche dopo essere cessati dalla carica pubblica. Se io vado a lavorare presso una società alla quale ho dato una concessione, allora forse c'è qualcosa che non va, il mio comportamento può generare sospetti. Regole come questa nel nostro ordinamento giuridico sono estremamente rare, estremamente carenti. E questo quindi è positivo il fatto che il codice chieda agli amministratori locali di astenersi da comportamenti di questo genere. Infine, da giurista vorrei affrontare brevemente il problema. Che cosa succede se questo codice viene violato? Che cosa succede se un consiglio, una giunta, un sindaco adottano questo codice e poi non lo rispettano? Io direi che la prima sanzione, naturalmente trattandosi di autorità politiche, la prima sanzione dovrebbe essere quella data dagli elettori, che dovrebbero essere pronti a sanzionare il mancato adempimento di questi impegni, però la sanzione non è solo questa. Come il professor Vannucci osservava, c'è una norma scritta in modo abbastanza generico, ma non per questo non incisiva, che prevede le sanzioni, cioè stabilisce che se questo codice viene violato, tutti gli altri soggetti che lo hanno sottoscritto, cioè tutti gli altri soggetti che si sono impegnati a rispettarlo, devono adoperarsi per sanzionare chi lo ha violato. Che vuol dire? Vuol dire che se per esempio l'amministratore di una società comunale nominato dal sindaco viola regole del codice di comportamento, il sindaco deve adoperarsi per sanzionarlo, per rimuoverlo. E non è soltanto un obbligo morale, perché un codice come questo, nel momento in cui viene adottato, è una specie di promessa al pubblico. E le promesse al pubblico fatte da una pubblica amministrazione sono promesse che in qualche modo vincolano i comportamenti futuri, perché sono parametri per valutare la legittimità dei comportamenti futuri. Quindi la decisione di quel sindaco che decidesse di non sanzionare il funzionario da lui nominato che abbia violato il codice di comportamento potrebbe essere una decisione illegittima e io non mi meraviglierei se nei prossimi anni nel valutare la legittimità degli atti di quelle amministrazioni locali che hanno adottato questo codice, qualche giudice, qualche TAR o la Corte dei Conti, su questo il consigliere Granelli forse ci dirà qualcosa, valutassero ai fini della legittimità degli atti amministrativi e della responsabilità degli amministratori, valutassero anche il fatto che questo codice è stato adottato, rispettato o violato. Grazie.